tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Va bene, senti, allora cambiamo, dicevo, completamente argomento e occupiamoci di qualcosa che evidentemente, di cui evidentemente stiamo parlando da giorni, purtroppo. Ed è quello che accade, che sta accadendo in questo momento, in particolare a Gaza, ma non solo, poi approfondiremo meglio. Con noi c'è Maya Issa, che è attivista e presidente Movimento Studenti Palestinesi in Italia. Ciao Maya, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
Bene.
Bene, insomma. Allora, avvicinati molto al microfono, parla forte e vorrei innanzitutto che ci raccontassi, ecco, ci dici un attimo, partiamo dalla tua esperienza, tu raccontaci di te, insomma, sei nata a Roma, sei nata in Italia, hai dei parenti in questo momento in Palestina, a Gaza, che tipo di contatto hai tu in questo momento con quel mondo?
Ok, allora io sono nata a Roma, ho 24 anni, come hai detto studio scienze politiche e relazioni internazionali,
sì.
E da entrambi i miei genitori sono palestinese,
sì.
E, però noi siamo i palestinesi che sono stati cacciati, cioè i miei nonni,
sì.
Sono stati cacciati nel 1948, quindi dalla Nakba. Quindi i miei nonni sono usciti che avevano 6-7 anni e sono andati a chiedere rifugio nei paesi confinanti, per cui papà è nato in Libano, in un campo profughi a Beirut che si chiama Burj el Barajne, e invece mamma, un pochino più fortunata, è nata ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.
Perché ricordiamo, nel 1948 c'è stata questa Nakba, no? Che sarebbe la catastrofe.
La catastrofe del popolo palestinese.
Ecco, raccontiamo.
In cui sono stati cacciati 750.000 palestinesi, sono stati distrutti più di 530 villaggi. E quella che appunto per noi è la catastrofe, per Israele è il giorno dell'indipendenza, perché è quel giorno lì che Israele è nata, dopo che nel 1917 è stata diciamo venduta la Palestina con la dichiarazione di Balfour. Quindi la Gran Bretagna, il suo primo ministro, ha dato la Palestina a...
Sì.
Ed è cominciato il progetto sionista e l'occupazione della Palestina.
Senti, in questo momento hai, diciamo, dei contatti diretti con qualcuno a Gaza? Cioè, quali sono le... hai delle testimonianze? Ci puoi dire un pochino, insomma, stiamo seguendo la situazione, che è evidentemente super drammatica, ma insomma ci puoi dire cosa sta... insomma, se hai qualche contatto di quello che sta accadendo in questo momento?
Allora, nei primi giorni avevo qualche contatto, perché ho varie amiche a Gaza e, sì, due giornalisti. E ora il contatto l'ho completamente perso, e non so loro come stanno. E prima, per un periodo mi rispondevano, io scrivevo, mi rispondevano dopo 2-3 giorni, proprio perché non hanno la corrente elettrica. Ora il contatto da già circa una settimana l'ho proprio completamente perso. Riesco a contattare solamente persone che sono in Cisgiordania, dove chiedo informazioni su Gaza, ma anche loro non hanno, appunto, per, certo, via della corrente che manca. Quello che stanno facendo i giornalisti attualmente a Gaza è proprio mettere in pericolo la loro vita. Sono decine di giornalisti che sono stati uccisi da Israele. Ricordo che a Gaza vige un embargo militare, quindi nulla può entrare sulla striscia di Gaza, nulla può uscire, quindi anche l'ONU non può entrare, anche Amnesty International non può entrare, giornalisti indipendenti non possono entrare, quindi le uniche informazioni che noi abbiamo sono quelle dei giornalisti palestinesi.
Io sto vedendo per esempio i reportage che sta facendo Motaz Azaiza, non so se l'ho pronunciato correttamente il nome, che è un fotografo che in questo momento è a Gaza, fotografo chiaramente palestinese, che è a Gaza e sta facendo vedere, per fortuna oggi abbiamo questi strumenti, diciamo così, che magari 20 anni fa non c'erano, e sta facendo vedere queste atrocità, queste cose che non saprei come definire. Anche leggevo che anche in Cisgiordania in questo momento la situazione non è semplicissima, Maya.
No, assolutamente. Intanto possiamo dire che i social media, Instagram, Facebook, stanno oscurando tutte le pagine che cercano di riportarci la verità. Ieri ci è giunta la notizia che è stata chiusa la pagina di Eye on Palestine, che per noi è la principale pagina di informazione, dove 24 ore su 24 ci riportano ciò che accade sia a Gaza che in Cisgiordania. È stata completamente chiusa, e noi anche attivisti che cerchiamo di fare informazione spesso ci dicono che i contenuti sono troppo sensibili, per cui ci rimuovono le...
Certo.
storie che mettiamo e non riusciamo a fare informazione come giustamente dobbiamo fare. Questo dimostra anche un po' quanto le informazioni sono giuste, quanto Israele appunto e i media temono queste informazioni tanto da poter bloccare le pagine, e hanno il totale controllo sui media mainstream, quindi vogliono riportare tutta una visione unilaterale e distorta della realtà. Come dicevi, in Cisgiordania, ovviamente adesso è su Gaza che c'è il focus e l'attenzione è concentrata lì, ma in Cisgiordania ci sono migliaia di arresti, in questi giorni abbiamo più di 1100 arresti, quando prima del 7 ottobre i palestinesi arrestati erano 5000, di cui 1200 in detenzione amministrativa. Sono, diciamo, quasi duplicati gli arresti palestinesi senza nessuna accusa, nessun processo. Appunto Israele applica quella che è la detenzione amministrativa, illegale secondo il diritto internazionale, che permette a Israele di arrestare senza nessuna accusa, nessuno in processo, per ogni 6 mesi rinnovare questa accusa per un numero infinito di volte. Ovviamente l'intenzione è quella di spaventare i palestinesi, di non portarli a fare la rivolta all'interno della Cisgiordania, e lo stesso modo è stato fatto anche nella Palestina occupata, quindi nell'attuale Israele. Tutti i palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana, che postano, ed è successo anche a una cantante palestinese che si chiama Dalal, ha semplicemente postato un post in cui dice che Dio stia con Gaza, è stata arrestata. Quindi quello che vogliono fare proprio è mettere questo terrore in noi, e intimidire le generazioni, i giovani, e non portarle a scendere in piazza. Vogliono proprio spaventarci.
Senti, ti faccio una domanda secca. Secondo te quanta responsabilità c'è a livello politico di un leader e un governo, insomma, di destra, di estrema destra potremmo dire, destra, sì, come quello di Netanyahu, oppure il problema proprio è di Israele a prescindere dai singoli governi?
Cioè, nel senso, secondo te, se al posto di Netanyahu ci fosse un leader di sinistra, diciamo, israeliano, cambierebbe qualcosa?
Assolutamente no, non esiste una sinistra in Israele. Questo sì, è un governo di coloni, di fanatici, di ultraortodossi, però diciamo il progetto israeliano è ben chiaro. Ovviamente lo fanno nella peggior dei modi, ma anche lo scorso anno comunque su Gaza ci sono stati dei bombardamenti. Possiamo proprio definire questo governo ultrasionista, fascista. Itamar Ben-Gvir, che è il ministro della sicurezza, voleva applicare la pena dei morti solo ai palestinesi. Il ministro della difesa, Yoav Gallant, ha proprio detto che i palestinesi sono animali umani, dobbiamo togliere acqua, benzina, corrente, cibo, e quindi affliggere una punizione collettiva.
Sì, che è quello che sta accadendo poi, appunto, di fatto, perché abbiamo parlato prima dell'elettricità, ma di fatto non c'è nulla a Gaza, cioè non c'è a parte che l'acqua, da quello che leggevo, insomma, anche l'acqua era insomma, seriamente contaminata da anni, nel senso che da anni che praticamente si può bere molto poco dell'acqua.
Sì, come abbiamo detto all'inizio, su Gaza c'è un embargo militare, quindi a prescindere da questa tra virgolette guerra, su Gaza comunque c'era una corrente elettrica pari a 4 ore al giorno. Su Gaza danno la possibilità di 7 litri di acqua alle persone, e invece in Israele a ogni persona è garantito un numero infinito di litri di acqua.
Senti, però io vorrei leggere anche qualche messaggio che sta arrivando, perché allora non voglio assolutamente, come ho già detto anche Emiliano, voglio ragionare. Non voglio assolutamente creare giochi di fazioni tipo stadio, perché è una cosa che non mi interessa, però è bene anche, ed è giusto anche, se ci sono delle perplessità, anche parlarne, no? Per cercare di fugare, perché poi sai, noi siamo bombardati, non vivendo questa realtà, anche sui social, da informazioni che vengono da tutte le parti e magari non riusciamo a capire, no? Quindi arrivano dei messaggi che io voglio leggere. Per esempio, va bene, scrive Sara, domanda: ma come mai quando l'ospedale sembrava essere stato preso da un raid israeliano erano 500 morti, e solo dopo si è scoperto che non era così, sono diventati 50? Chi resterebbe su una casa che viene bombardata? Siete sicuri che i numeri siano quelli? Perché i Gazawi muoiono di fame, ma Hamas lancia 500 missili al giorno? Vivo a Tel Aviv e sono 20 giorni che suonano sirene. Senza il sistema di difesa Israele sarebbe sparita.
Non Tel Aviv,
sono
lei, quindi.
Così ci scrive, io non lo so, non sono ebrea, poi aggiunge. Cosa possiamo rispondere?
Allora, Israele quello che sta facendo è un'atroce di propaganda, proprio questo è il termine, da poter utilizzare. E appunto i media mainstream più volte ci hanno mostrato come vengono riportate fake news, come ad esempio i 40 bambini che sono stati decapitati. Per quanto riguarda l'ospedale che è stato bombardato a Gaza la notte del 17 ottobre, in cui sono morti 500 persone, subito dopo è emerso che quel razzo fosse di Hamas e non di Israele. Ovviamente Al Jazeera ha fatto proprio dei video che dimostrano e l'ha dato anche all'ONU, che dimostrano che quel razzo è israeliano, che quel razzo non è possibile che fosse tra virgolette palestinese, di Hamas, della jihad islamica, chiamatelo come vi pare, sì. Non è possibile che fosse, perché i razzi palestinesi sono artigianali, non sono equiparabili a quelli di Israele, non sono capaci di portare una distruzione così. E come appunto Sara diceva, cioè, Israele è munita di un sistema di Iron Dome che appunto intercetta i razzi e li manda indietro, e sono razzi, come dicevo, artigianali, non paragonabili a quelli di Israele. Israele è il terzo esercito più potente al mondo, quindi ha armi veramente potentissimi, finanziato dagli Stati Uniti, finanziato anche dall'Italia con le armi. Cioè, giusto per citare qualcuno, la Leonardo è una delle aziende che produce armi per Israele, quindi quello dei palestinesi non è assolutamente paragonabile. E tra l'altro quello che a me ha fatto ridere, che quando ci sono delle vittime, dei morti palestinesi, si parla che bisogna aprire una commissione d'inchiesta, quando invece sono i palestinesi a dover attaccare non si apre nessuna commissione, subito l'accusa è che i palestinesi hanno ucciso. La commissione di inchiesta è completamente inutile, perché Israele è sopra il diritto internazionale, Israele non rispetta nessuna risoluzione dell'ONU, e lo vediamo anche come report di Amnesty International, di Human Rights Watch, di B'Tselem, che appunto descrivono Israele come regime d'apartheid, come anche Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, ma a Israele non è stata mai data una punizione.
Senti, è inutile girarci troppo intorno. C'è una domanda che riporta a una questione, che è quella che molto spesso si utilizza Hamas e Palestina e palestinesi un po' come sinonimi, come se fossero la stessa cosa. Possiamo fare, poi magari entriamo più nello specifico, anche degli eventuali scenari futuri, però possiamo fare un po' di chiarezza su questo, cioè il rapporto che c'è tra Hamas e i palestinesi e la Palestina? Qual è il rapporto?
Allora, Hamas non è il popolo palestinese e la Palestina non è Hamas. Ovviamente la resistenza in Palestina è nata a partire dal 1917, quindi anche prima della Nakba. La resistenza palestinese è fatta da socialisti, da laici, da atei, dai religiosi, da bambini, e secondo il diritto internazionale i palestinesi hanno il diritto a difendersi, come lo stesso diritto che il mondo ha dato all'Ucraina quando, per così dire, è stata invasa dalla Russia. Quindi perché ai palestinesi non deve essere dato questo diritto a difendersi? Ripeto, ovviamente Hamas non è il popolo palestinese, quello che ha fatto Hamas, se è ingiustificabile, perché comunque noi siamo contro la guerra, noi siamo contro la morte soprattutto di civili, che siano donne e bambini soprattutto, però va anche contestualizzato, e questo è quello che mancava nei nostri media, proprio la contestualizzazione dei fatti. È come se la storia palestinese cominciasse dall'alba del 7 ottobre, dimenticando 75 anni di storia, dimenticando che su Gaza vige un embargo militare, dimenticando che a Gaza una generazione è cresciuta sotto i bombardamenti del 2004, del 2008, del 2014, del 2021, del 2023. Ora è una generazione cresciuta sotto appunto bombardamenti nei quali sono stati anche utilizzati il fosforo bianco illegale secondo il diritto internazionale, e il primo responsabile di quello che sta avvenendo non è Hamas, il responsabile è la comunità internazionale, con il suo silenzio per troppo anno complice, perché quello che sta accadendo in questi giorni era prevenibile, e la comunità internazionale con il suo silenzio non ha fatto nulla se non permettere a Israele di continuare a portare avanti il suo progetto.
Sì, che ci siano delle responsabilità è evidente, della comunità internazionale, di Israele, insomma, che non sia nato tutto il 7 ottobre mi sembra evidente. Poi io penso anche però, Maya, che sia Hamas e sia anche l'esercito israeliano, il governo israeliano, chi si macchia di crimini orrendi come l'uccisione di bambini, di civili, sbaglia. Cioè, in senso, poi si può ragionare sul dire Hamas è terrorista e cos'è il governo israeliano, cioè si può ragionare su questo, no? Però non lo so.
Beh,
io non...
l'ha detto, nel senso, dice se è ingiustificabile.
No, questo è il mio
pensiero. No, ha detto la stessa cosa, cioè se è ingiustificabile quello che ha fatto Hamas, allo stesso modo è ingiustificabile quello che fa Israele da tanto tempo.
Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi al 3899-106-600, anche ascoltiamo anche la tua musica, Maya, che ci hai portato qui questa mattina a Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. E allora rientriamo con, non con una novità, ma con una canzone scelta da Maya. Poi magari ce la, anzi, la ascoltiamo subito e poi magari ce la racconta, ce la spiega dopo.
الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا لن نكون للإداء كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد لا نريد دلنا المعبد وعيشنا المنكد دلنا المعبد وعيشنا المنكد
Questa è la prima delle canzoni che ci ha portato Maya Issa questa mattina qui a Radio Rock. Maya è la presidente del Movimento Studenti Palestinesi in Italia e ci vuoi raccontare il perché di questa scelta? Che cosa abbiamo ascoltato innanzitutto?
Il titolo di questa canzone è Mountainy,
sì?
Significa proprio mia patria. E per anni la volevano come inno palestinese. L'inno palestinese è Fidai, però diciamo la nuova generazione spesso utilizza questa canzone qui come proprio inno, che poi dopo è stato però preso dall'Iraq. E soprattutto ho scelto queste parole perché diceva: noi siamo la generazione che non molla, noi siamo la generazione che non si stanca e continueremo a lottare per questa terra.
Bene, così rispondiamo anche a Marco che dice: mi sono appena sintonizzato, bellissimo sto pezzo, sapete di cosa parla, l'abbiamo appena detto. Intanto ti leggo un po' di messaggi, Maya, poi entriamo nello specifico di alcune questioni, magari vorrei avere più tempo, ma insomma magari poi se ti va, insomma, ci ritroveremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È evidente che Hamas faccia il gioco del governo israeliano e non rappresenti tutti i palestinesi, i quali sono stati abbandonati e traditi dalla comunità internazionale e dai paesi della regione. Se pensiamo ai due pesi e due misure su Ucraina e Palestina, la geopolitica è tutto, scrive Carla. Sei d'accordo?
D'accordissimo.
Senti, c'era oggi sul giornale, proprio su Repubblica in realtà, c'era un'intervista a Uri Davis, adesso non so il nome, vecchio amico di Arafat, ora consigliere di Abu Mazen, che riflette sui piani dell'autorità palestinese. Qual è la risoluzione, il modo in cui risolvere questo problema? Oggi tornare al governo a Gaza, che ricordiamo Gaza dal diciamo, è amministrata, diciamo così, da Hamas dal 2007, dopo le elezioni del 2006, tornare al governo a Gaza e poi convivere con Israele in una federazione come gli USA. Questa è l'idea del braccio destro di Abu Mazen. Che ne pensi? È realizzabile? È una possibilità questa qui?
Allora, ne parlavamo fuori sì. onda sul discorso, appunto, teoria dei due stati. Quindi effettivamente se più o meno lui prevede una cosa simile da quello che mi sembra di capire.
Beh, no, nel senso
è una
che
federazione, che
non è una federazione. Lui dice,
anzi, no, lui va oltre.
No, lui dice fra il Mediterraneo e il Giordano ci deve essere una sola sovranità, anche se all'interno possono coesistere due stati. Sì. C'è il calcolo criminale da parte di Hamas all'origine della devastazione che sta battendo su Gaza, e poi dice, pensa a uno scambio fra tutti gli israeliani catturati e tutti i palestinesi detenuti in carcere, e poi un totale cessate il fuoco. È possibile questa cosa secondo te? È percorribile? È verosimile, Maya?
Non lo so, nel senso che sicuramente la soluzione due stati, due popoli non è fattibile. Non è fattibile perché Israele, negli accordi di Oslo che sono stati firmati nel 93, la Palestina ha riconosciuto Israele, Israele ha riconosciuto l'OLP, non ha riconosciuto lo Stato palestinese che doveva riconoscere entro il 99. La Cisgiordania è stata divisa in tre zone, area A, B e C, e Israele praticamente si è servita del tempo semplicemente per continuare ad occupare terre, perché attualmente ci sono in Cisgiordania più di 800.000 coloni israeliani. E affinché nasca uno Stato, secondo il diritto internazionale, devi avere integrità territoriale. Questa non è possibile perché appunto ci sono gli insediamenti illegali. La Cisgiordania è completamente separata da Gaza. Affinché ci sia uno Stato ci devono essere dei confini. Israele, se tu adesso apri internet, non ha dei confini, non ci sono dei confini descritti, e quindi riconoscere ora la Palestina significa rendere la Palestina, a parte piena di insediamenti e quindi non fattibile, anche prigioniera all'interno di Israele, senza nessun confine con un paese arabo. Questa è una soluzione proprio che secondo il diritto internazionale non è fattibile. Quando è nata nel 93 doveva essere lo Stato palestinese doveva nascere entro i confini del 67. Attualmente non più fattibile. Quello che affinché nasca lo Stato, quindi dovrebbero essere lo smantellamento degli insediamenti illegali, porre fine al regime d'apartheid imposto da Israele, e anche questa soluzione di cui tutti parlano, del cessate al fuoco. Il cessate al fuoco non è una soluzione. Il cessate al fuoco è ora porta a meno morti, a questo continuo bagno di sangue, ma la soluzione è portare Israele davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia e farla pagare di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, insieme al suo primo ministro Netanyahu, che appunto poi è processato, comunque c'è un suo mandato d'arresto che dovrebbe essere portato avanti. La convivenza non è fattibile, non è facile, perché comunque è stato fatto in Israele con i palestinesi con cittadinanza israeliana, ai quali non sono dati gli stessi diritti degli israeliani, sono considerati cittadini di serie B. Quindi questa sorta di convivenza in qualche modo è stata fatta. Quello per cui molti chiedono è uno stato di diritto dove possono vivere appunto tutti insieme, ma ci deve essere uno stato di diritto, quindi devono essere riconosciuti gli stessi diritti ai palestinesi e a tutti.
Sì. Credo che tu abbia risposto anche alla domanda di Carlotta, che chiedeva appunto su cosa si deve lavorare noi come comunità internazionale, cosa possiamo fare. Questo potrebbe essere un'aggiunta che possiamo dire, che è la domanda: una giovane palestinese è nata e cresciuta in Italia, in che modo pensa si possa arrivare alla pace come comunità internazionale? I palestinesi di Gaza e non, hai un pochino detto, i palestinesi, gli israeliani, da giovane cresciuta con il retaggio della sua famiglia, in base alla sua esperienza cosa auspica, sogna perché un giorno si possa risolvere questa faida infinita?
Allora, io comunque inizialmente studiavo biologia, ho abbandonato i miei studi perché volevo fare odontoiatria e ho studiato scienze politiche e relazioni internazionali, mi mancano gli ultimi esami, proprio perché sono convinta che attraverso i miei studi posso fare qualcosa, posso essere la voce del popolo palestinese, quindi ovviamente riuscire un giorno a entrare nelle istituzioni di questo paese o comunque anche dell'Europa e risolvere la questione palestinese, perché solo se tu entri nel sistema puoi risolverlo. Io inizialmente, quando ero più piccola, ero contro il sistema, non ci credevo, però solo se tu entri puoi fare qualcosa, e quindi io spero di portare la questione palestinese all'interno delle istituzioni, e soprattutto che la questione palestinese finisca di essere trattata come una questione umanitaria, perché la questione palestinese è una questione politica, ha bisogno di soluzioni politiche, ed è paradossale come i palestinesi vengono descritti o come vittime o come terroristi, non c'è una via di mezzo.
Sì, ci sono tantissimi messaggi, io un pochino, cioè te li leggo perché poi è bello anche riceverli, però come dire, voglio andare sulle domande, però forza Maya, non mollare mai, far capire come stanno le cose a chi non lo sa è l'unica strada per far cambiare realmente le cose. Un abbraccio a te e a tutto il popolo palestinese, complimenti a Maya per la lucidità, la forza e la passione, spero che un giorno faccia politica perché abbiamo bisogno di giovani con ideali di giustizia. Ti chiedo chiedo scusa per tutto ciò che la nostra società non vuole vedere per meri interessi economici. Cosa può fare un comune cittadino italiano per aiutare il tuo popolo? Ecco, cosa si può fare per aiutare questa, non lo so, è una domanda interessante, cioè importante. Secondo te si può fare qualcosa concretamente oggi?
Continuare a parlare di Palestina. Ognuno nel suo piccolo può continuare attraverso i suoi social a parlare di Palestina e soprattutto boicottare Israele, boicottare a livello economico. Quindi ci sono ad esempio alcune marche, che ne cito qualcuna, Burger King, McDonald's, L'Oreal, sì, Paris, insomma boicottare, perché questo porta a un calo enorme per Israele, soprattutto in questo momento che sta affrontando questa guerra e ha bisogno di soldi. Quindi se noi boicottiamo Israele è tantissimo. E soprattutto poi scendere in piazza, perché se dalla parte le istituzioni proiettano le bandiere israeliane, e a Montecitorio abbiamo visto la bandiera israeliana, la pace, mancava l'interlocutore, la bandiera palestinese, noi invece siamo scesi in piazza per 2 settimane, abbiamo portato circa la prima volta, la seconda volta 5-6 mila persone, e quindi abbiamo mostrato che il popolo è con ha una coscienza, il popolo italiano è con la Palestina, e quindi chiamiamo anche, adesso abbiamo organizzato per sabato 28 il corteo nazionale, sì, che partirà alle 15 da piazza Porta San Paolo e termina alle 20 a piazza San Giovanni. Sui nostri canali social, Movimento degli studenti palestinesi, trovate tutte le informazioni. Quindi chiediamo a tutti di venire e soprattutto di portare la bandiera palestinese senza nessuna bandiera di partito, perché ora abbiamo bisogno di sventolare con orgoglio la bandiera palestinese, certo, etichettata come bandiera terrorista.
Senti, prima parlavi un attimo cioè facevi riferimento al discorso dell'interlocuzione, dell'interlocutore. Ora, anche un problema, mi rendo conto che ci può essere per un osservatore esterno che, insomma, che cerca di analizzare le cose, è: da una parte noi abbiamo Israele con un governo, no, che poi uno ne può pensare quello che vuole, io ne penso malissimo, come sapete, insomma, ho detto un sacco di volte, però insomma, che è quello di Netanyahu, no? Che però è, come dire, è l'interlocutore. Poi vedremo, perché Netanyahu oggi dice ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, anche io, quando sarà finita questa guerra. Vabbè,
non credo, sta facendo di tutto per non farsi arrestare.
Sì, vabbè, ma al di là di questo, c'è un interlocutore chiaro. Ecco, dall'altra parte, cioè, con chi dovrebbe una parte israeliana, con chi dovrebbe, secondo te, interagire dall'altra parte? Perché noi abbiamo Fatah, abbiamo, diciamo, l'autorità palestinese, abbiamo Hamas. Quale può essere l'interlocutore palestinese? Che poi è una domanda che molti si fanno, cioè perché dall'altra parte non si è riusciti, o non, i palestinesi non sono stati purtroppo messi in grado di trovare un fronte comune per poter essere interlocutore. Senso, vabbè, facciamo rispondere lei.
No, dica, un tavolo delle trattative, chi ci dovrebbe essere? Da una parte,
vabbè, questa
Netanyahu,
è la domanda, sì.
Sì, no, la faccio più facile.
Ah, ok, vabbè.
Dall'altra parte,
si capiva. Maia, dici.
Dall'altra parte, che c'è? Bella domanda, perché abbiamo comunque un'autorità nazionale un pochino assente, un'autorità nazionale non forte, però la causa io la metto comunque all'occupazione, che qualsiasi presidente, qualsiasi persona fosse dell'autorità, purtroppo non ha questo potere, perché comunque la rende un pochino, tra virgolette, permettimi in termini, schiava di Israele. Quindi a noi quello che manca è proprio l'interlocutore, e manca un'agenda politica, manca una strategia politica. Su questo io devo ammettere che Israele è più forte di noi, ma proprio anni, cioè noi non sappiamo da qui a domani cosa fare. Israele da qui altri 200 anni ha un progetto chiaro, ed è proprio per questo che il popolo palestinese forse non si sente più rappresentato da nessuna fazione partitica. Anche io da palestinese non mi sento rappresentata proprio da nessuna. Noi anche da statuto siamo proprio apartitici, per questo motivo non ci sentiamo rappresentati da nessuno se non dal popolo palestinese, e non ci riconosciamo se non solo dalla bandiera palestinese, ed è questo che ha portato le persone a riconoscersi, a sentirsi rappresentati in qualche modo solamente dalla resistenza.
Senti, intanto, allora, ti leggo un po' di messaggi. C'è Tiziano, che credo viva a Tel Aviv, che scrive: Israele dovrebbe sparire dal Giordano al mare, possiamo giustificare tutto in nome della Palestina, in 75 anni perché non sono stati in grado di creare uno stato palestinese, Hamas nessuna responsabilità. Va bene, queste sono alcune domande, non so se vogliamo mettere insieme e rispondere. Maya?
Penso che un pochino avevo risposto, sì. Quindi
Una cosa ti volevo chiedere.
Ne aspetta, parliamo? Che però voglio leggere anche, no, perché sennò se poi mi accusano che non leggo le cose. Dunque, capisco la veemenza e la passione di Maya, e sono fondamentalmente dalla parte della Palestina, pur condannando in pieno l'atto ostile di Hamas, però bisogna per forza cedere qualcosa da ambo le parti, perché questa guerra va fermata ad ogni costo, e se non si cede qualcosa non si va da nessuna parte.
Beh, la Palestina ha ceduto già parecchio,
ragazzi,
noi abbiamo
siamo in una situazione
75 anni palestinesi, anche per quelli che mi dicono voi volete negare l'esistenza di Israele, ma scusatemi, nel 93 negli accordi di Oslo la Palestina ha chiaramente riconosciuto Israele, è Israele che non ha mai riconosciuto lo Stato palestinese, è Israele che continua ad occupare la Palestina. Quindi quanto ancora dobbiamo cedere?
C'è qualcuno che chiede come sono stati investiti tutti i soldi ricevuti dallo Stato palestinese in tutti gli ultimi anni, Alessandro. I soldi ricevuti dallo Stato palestinese, io non so, dici tu se
non
sai.
Non so, da chi è, non credo che mai abbia amministrato quei soldi.
Vabbè, non lo so, se lo sa, non lo so, è una domanda.
Tu in tasca.
Comunque sicuramente ci sono tanti funzionari all'interno dell'autorità nazionale palestinese, ci sono ambasciate aperte, qui anche a Roma c'è la sede dell'OLP, comunque l'ambasciata palestinese, all'interno ci sono tantissimi funzionari come qui in Italia, come tantissimi del mondo, e comunque va detto che sia le scuole sono finanziate dall'autorità nazionale, anche nei campi profughi del Libano, della Siria, della Giordania, che c'è l'agenzia dell'UNRWA che si occupa dei rifugiati palestinesi, questi soldi comunque vengono in parte dall'autorità nazionale palestinese, quindi si occupa dei campi profughi, delle ambasciate presenti nel mondo, e comunque tanti funzionari in Palestina, di Ramallah, in Cisgiordania, vengono, i loro stipendi sono dell'autorità nazionale palestinese.
Volevo chiedere una cosa. Perché prima fuori onda le chiedevo perché alcuni suoi video hanno la parola Palestina censurata, sia come scritta che anche proprio in voce, cioè, quando lei dice Palestina si sente un buco. Lei mi rispondeva appunto, ora diciamolo per radio, sentiamo. Che è interessante.
No, raccontacelo mai.
Intanto quel video, giusto per correttezza, non è stato fatto da me, ma da un ragazzo che mi ha fatto dei video durante le manifestazioni, ha montato varie parti e poi mi ha chiesto la collaborazione. Quindi se fosse partito da me io non avrei censurato le parole e mi avrei anche, forse me l'avrebbero poi tolto. Solo che queste sono delle piccole tattiche, diciamo, che si stanno utilizzando via social, perché appena se tu metti un post pro Israele, ovviamente non lo tolgono. Se tu metti un post invece pro Palestina che invece condanna Israele, ti rimuovono purtroppo il post, e comunque ci sono una rete di israeliani che attraverso Telegram si stanno mettendo d'accordo su quale pagine hackerare, e c'era anche la pagina del movimento dei giovani palestinesi Italia, del Palestine Chronicle, si stanno mettendo d'accordo come, insomma, hackerare queste pagine. E soprattutto noi quando ci troviamo a utilizzare la Palestina adesso, il nome Palestina o Israele, ad esempio la A mettiamo il 4, la E mettiamo il 3, sono delle piccole tattiche affinché quei video non vengano censurati.
Io, ragazzi, allora, siamo sommersi da messaggi, sono tantissime le cose di cui vorrei parlare. C'è un discorso che riguarda anche la stampa, la responsabilità della stampa nella polarizzazione dell'opinione pubblica, cioè appunto il tifo che dicevamo prima. Repubblica, di cui abbiamo parlato anche fuori onda, che ha presentato, ma non solo Repubblica, tanti giornali hanno presentato questa cosa come se fosse un avvenimento. E io ho notato che molti l'hanno recepita così, cioè come se improvvisamente fosse successa una cosa senza nessun preavviso, senza nessun contesto. Oggi apriva con un virgolettato di Gutierrez, ieri forse, di Gutierrez, Hamas ha le sue ragioni, che non ha detto, e forse forza un po' la posizione, quindi c'è la tendenza un pochino a schierarsi, a polarizzare le rispettive posizioni.
Questa è una cosa tipica comunque dei social, che comunque in questo momento sta investendo anche proprio l'informazione in generale, per cui qualsiasi cosa viene polarizzata all'estremo, cioè provare ad affrontare un minimo anche la complessità di un argomento viene inevitabilmente ridotto a ragione Hamas, a ragione Israele, ecco, insomma, questo. Ma il problema è che così non funziona, ecco.
Paradossalmente adesso è sparita proprio la Palestina, cioè si parla o Israele o Hamas, ma la Palestina in tutto ciò dov'è?
Certo, no, ma poi, ragazzi, io sinceramente credo che vedendo questi video che sto vedendo continuamente, e penso che sia giusto vederli, poi in realtà è una cosa che ti fa male, no? Nel senso che tu ti vieni proiettato all'interno di Gaza, all'interno di un conflitto, di una porzione di territorio che, ricordiamo, è una striscia piccolissima, sono 42 chilometri, no? Più o meno, di lunghezza, 2 milioni e 100 di abitanti all'interno, che non possono uscire, che non possono entrare, non possono, hanno libertà di movimento, e tu ti trovi all'interno di questa situazione qua con palazzi bombardati, persone sfollate, senza casa, una situazione drammatica, e dici, giustamente, come diceva anche questo reporter che sto seguendo su Instagram, di cui poi chi vuole gli do il contatto, diceva, mostrando questi bambini, dice, che male hanno fatto a Israele questi bambini qua? Ora, questo discorso si può fare sempre, comunque, però bisogna cercare di riportare un minimo di lucidità, perché è chiaro che non si può pensare a un'azione di questo genere con bombardamenti a tappeto, con Vabbè, comunque, finalmente è la prima volta che sento una trasmissione con un ospite palestinese a cui non viene chiesto solamente di giustificare Hamas. Va bene, vi prego continuate. Magari riprenderemo, Maya, perché qui il tempo a nostra disposizione è finito. Però insomma, qualcuno chiede perché l'Egitto non apre i confini con Gaza.
Ma meno male, perché è proprio quello che vogliono, che cacciare i palestinesi e renderli profughi, quindi metterli nel Sinai. E se voi adesso aprite anche la mappa su Google Maps, è sparito anche il Sinai. E quindi questa è un'altra piccola informazione. Il progetto è proprio far sì che i palestinesi vadano messi nel Sinai, e Israele continua il suo progetto di colonizzare quindi tutta la Gaza. Quello che bisogna fare è aprire il valico dell'Egitto affinché entrino gli aiuti umanitari. Scusate se voglio essere brevissima, perché alcuni giornali come Libero mi stanno accusando di antisemitismo, sì. Eccetera. Sì. Voglio rispondere solamente a questo, che antisemiti in teoria sono gli israeliani in questo momento, non noi palestinesi, perché noi palestinesi siamo i semiti e coloro che stanno uccidendo più semiti in questo momento sono loro. E voglio chiedere, quando è che finisce il diritto di Israele a difendersi, visto che siamo arrivati a più di 7.000 martiri palestinesi?
Sì, poi tra l'altro i numeri che vediamo sono abbastanza agghiaccianti, no? Nel senso,
sì,
che
se uno legge parliamo i numeri, uno parliamo di anche abbastanza oggettiva.
Parliamo di morti quasi triplicati nel giro di 20 giorni, cioè voglio dire, quindi non so, c'è evidentemente una sproporzione, mi pare evidente. Va bene, dai ragazzi, riprenderemo il discorso, non riusciamo a leggervi tutti e comunque sì, ne approfondiremo ancora. Qualcuno scrive che secondo lui il suo problema è quando sente un palestinese pensa che ha ragione, quando sente un israeliano ha ragione, bisogna riformare l'ONU.
Bisogna leggere libri di storia. La storia è chiara.
Ok, c'è qualcun altro invece che scrive che aspetta, che qui ragazzi non fa, è impossibile, siamo sommersi dai messaggi, no, volevo trovarne uno, eccolo qua, che dice gli ebrei hanno accettato la creazione di due stati, gli arabi no. Nel 47 dopo
ragazzi, io posso dire una cosa. Ebrei sono persone che appartengono a una religione. Qui si parla di Israele. Gli arabi sono addirittura, parliamo però, di una cosa estremamente più complessa. Allora, quindi non sono ebrei ed arabi.
Però io faccio mai questa adesso, al di là di questa osservazione, faccio un'altra domanda. È difficile. La storia è importante, sicuramente. Conoscerla e capire i contesti è fondamentale. Però io a volte ho la percezione che cioè non vorrei che conoscere la storia voglia dire ritornare poi a cose successe 70 anni fa per continuare questa diatriba infinita, cioè nel senso, quando è che però azzeriamo questa situazione e ricominciamo da perché se ogni volta ritorniamo a
lei ha parlato degli accordi di Oslo che in realtà miravano proprio a quello,
sì,
cioè nel senso l'idea era proprio quella.
Sì, comunque il piano di spartizione della Palestina che è accaduta nel 47 è normale che non è accettata, che un popolo che ha sempre vissuto lì, un popolo palestinese, poi si deve vedere 750.000 palestinesi espulsi, tra cui i miei nonni, 530 villaggi distrutti, ti dicono che questa non si chiama più Palestina, si chiama Israele, è normale che in qualche modo, tra l'altro nel piano di spartizione dava il 55% di territorio a Israele, quindi anche la maggior parte del territorio a Israele e la minoranza a, e quindi è normale che non viene accettato, nonostante ciò con gli accordi di Oslo è stato accettato, quindi per chi mi dice i palestinesi devono cedere, noi abbiamo ceduto veramente tanto ed è ora che la comunità internazionale si prenda un po', si svegli e condanni. E per quello che dicono appunto ebrei bisogna stare attenti ai termini che vengono utilizzati, perché il nostro problema, come anche diceva, non è un problema religioso, non è un problema politico, economico tra israeliani, il nostro problema è un progetto sionista e ricordo che il progetto sionista è nato qui in Europa a causa delle leggi razziali che sono state fatte in Italia e in Germania e non dalla Palestina. Gli ebrei sono stati perseguitati qui, da noi sono stati accolti e non perseguitati. La Palestina è riconosciuta come terra delle religioni, dove c'è una sinagoga, una chiesa e una moschea e hanno sempre vissuto storicamente sempre in pace, non c'era questo problema.
Sì, però
c'è
effettivamente un problema per cui effettivamente c'è tutta una parte di antisemiti, questi sono antisemiti veri, che entrano a gamba tesa nella discussione e dicono ce l'ho con Israele, ma in realtà ce l'hanno con gli ebrei, perché identificano gli ebrei con Israele. Ora sgomberiamo il tavolo, diciamo, da questo tipo.
Ebrei significa, ci sono tanti ebrei contro l'occupazione, cito solamente uno, Moni Ovadia. Ebrei significa stare dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori.
Allora ti faccio questa domanda, l'ultima, chiudiamo la provocazione di Alessandra, però magari se ti va, Maya, nelle prossime settimane torni a trovarci, insomma continuiamo a parlarne, perché è importante anche per dare, insomma, per testimoniare come stanno andando le cose e com'è la situazione, che a oggi ripeto, è drammatica. E vabbè, ne abbiamo già parlato, insomma, non voglio ripetermi, ma insomma lo faremo anche nei prossimi giorni. In giro per il mondo ci sono tante manifestazioni, scrive Alessandra, di ebrei che gridano contro il governo israeliano dicendo not in my name. Non vedo però manifestazioni simili da parte di musulmani contro gli atti terroristici di Hamas. Anzitutto gridare gas to Jews, strano, no? Allora, come vogliamo rispondere a questa cosa?
Che non è assolutamente vero, perché in America sfilano i palestinesi insieme agli ebrei e ci sono stati tantissimi palestinesi, ma anche comunque in Gran Bretagna, insieme agli ebrei che hanno protestato. E purtroppo però quello che è assente qui è in Europa, questo movimento di ebrei contro l'occupazione. Forse uno un pochino più forte è in Germania, ma la Germania poi dopo reprime e arresta tantissimi. Più volte è stato arrestato Adam, che è un ebreo appunto contro l'occupazione. Invece diciamo che gli ebrei che sono presenti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, sono più forti, tant'è che sono riusciti ad occupare il congresso americano. Tutti e 500 degli ebrei che hanno occupato sono stati arrestati.
Senti, torneremo presto. Un'ultima cosa, se ti si può trovare sui social o hai qualche riferimento per continuare, insomma, ad approfondire le questioni che abbiamo sollevato oggi, a parte che tornerei a trovarci.
Sui social possono seguire la pagina del Movimento Studenti Palestinesi in Italia. La mia pagina personale è Bent Palestine, B di Bologna, comincia.
Sì. Ragazzi, se scrivete Maya Issa, Maya con la Y, esce e Issa, esce uguale.
Mi hai fatto l'unico contributo giusto, hai dato qua stamattina.
Okay, io sono qua, ragazzi, a mettere i punti su lì quando fa le domande troppo complesse e a dire le cose.
Scusami, Maya. Senti, vabbè, tornerai a trovarci, ti strappiamo questa promessa. Okay, va bene.
Vi ringrazio.
Grazie. Maya Issa, ripeto, presidente del Movimento Studenti Palestinesi in Italia. Chiudiamo con pochi secondi perché abbiamo purtroppo sforato tantissimo con la seconda canzone che ci hai portato, che è Giulia Butros, scusami la mia pronuncia, Mukawem.
Giulia. Mukawem significa resistenza. Sì. È una canzone. Giulia è una cantante libanese che canta sempre quando il Libano era occupato da Israele e sono riuscita a liberarlo. Quindi io spero che anche noi in Palestina riusciamo a liberarci da questa occupazione.
Benissimo, grazie Maya e Maya Issa con noi. Alla prossima, ciao Emiliano.
Ciao.
Sentiamo settimana prossima. Ciao.
اشتكى بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم هذا ما اشتكى بالمذلة والهزائم
حينما هب الجنوب لكي يقاوم
إن تاريخ الإباء
il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.